Posso cominciare? Allora, come preannunciato un po' stamattina, con questo pomeriggio cominciamo a introdurre un po', a leggere qualcosa riguardo al tema del discernimento. Allora, essendo un gruppo che si occupa delle scelte, ebbene, uno degli strumenti che possiamo utilizzare sono queste cosiddette regole sul discernimento, che sono alcune regole che trovate nel foglio che vi è stato distribuito. Non è una versione originale di Sant'Ignazio, questa è la trascrizione che ne ha fatto Silvano Fausti a queste regole, che qualcuno di voi ha già avuto in mano, tra le mani, Occasione o Tentazione, questo libro, ecco lì, trova questa stessa versione delle regole di Sant'Ignazio. Ora, questo tema lo affrontiamo perché di fatto ci aiuta un po' a vedere che cosa può avvenire dentro di noi quando siamo chiamati un po' a scegliere. Nel senso che il discernere non vuol dire decidere, vuol dire leggere dentro di noi che cosa sta avvenendo. È uno spazio di libertà che noi costruiamo. Valutare un po' i moti del cuore. Il nostro cuore si muove un po', in genere, soprattutto davanti a una scelta. E allora essere attenti e valutare un po' questi moti del cuore, quello che noi siamo soliti chiamare discernimento. E sapete, noi stamattina siamo partiti parlando del desiderio, che è quello che ci caratterizza, forse proprio come esseri umani. La Holly, per quanto intelligentissima sia, anche Argo, non sono prese al desiderio. L'animale è guidato dall'istinto, in quello in un certo senso ha la sicurezza di non sbagliare mai. Quando sbaglia ci pensiamo noi a non farlo sbagliare più, eliminandolo. Però di fatto noi siamo proprio portati avanti da questo desiderio di felicità, e a volte comprendiamo dalla nostra stessa vita, forse ne abbiamo fatto l'esperienza, che alcune volte raggiungiamo, diciamo, la meta che ci siamo prescelti, altre volte sembra che quella promessa di felicità non si è mantenuta. Allora, queste regole, se volete, sono regole per aiutarci a leggere noi stessi. E questo è un punto fondamentale per evitare di vivere troppo in superficie o di vivere, secondo appunto il principio, stimolo-risposta. Forse c'è qualcosina di intermedio, ci può essere qualcosa di intermedio, però è importante anche fare tesoro della nostra esperienza per leggere quello che avviene dentro di noi. Vediamo se trovo. Voi conoscete Etty Hillesum, sì, questa giovane donna olandese ebrea, ha scritto un diario e una donna che ha vissuto anche esperienze, se volete, di lacerazione, non una vita facile, non solo per quello che poi le è capitato, ma anche per come lei ha tentato di unificare la propria persona. E allora leggo dal suo diario un brano che ci può aiutare a capire come noi possiamo leggere quello che avviene dentro di noi, a partire da un episodio apparentemente, ma solo apparentemente, banale, in realtà rivelativo. suo fratello Misha la chiama, dice: Misha mi ha annunciato l'arrivo di mio padre per sabato sera. Prima reazione, orribile, minacciata nella mia libertà, importuno, che fare di lui? Invece di: che piacere che quel brav'uomo possa starsene lontano per qualche giorno da quella sua moglie sempre agitata e da quella morta città di provincia. Cosa posso fare con le mie poche forze e mezzi per rendergli questo soggiorno il più piacevole possibile? Io, delinquente, sciocca, egoista. Sì, proprio così, sempre prima pensare a te stessa, al tuo tempo prezioso, che è poi usato per pompare ancora un po' di sapienza libresca nella tua testa già abbastanza confusa. E a che mi serve tutto ciò se non ho l'amore? Una splendida teoria per sentirsi nobile e in pace, ma nella pratica ti spaventi davanti al più piccolo gesto di amore. No, non è un piccolo gesto di amore, è una questione fondamentale, importante e difficile, nel proprio cuore voler bene ai propri genitori. Vedete, questo è un esempio, come dire, di fronte ad una notizia che mi arriva, scattano due reazioni opposte. La prima è la reazione, potremmo dire, negativa. Cosa viene a fare questo qui? Viene a rompermi. La seconda invece offre un'altra prospettiva. Che cosa puoi fare per questa persona che viene da te? Vedete, sono due modi di leggere ciò che avviene che corrispondono a due modi diversi di leggersi dentro. Perché qual è la vera persona? Sapete, la vera persona, in un certo senso, da un lato è l'insieme delle due, ed è insieme anche quello che io decido di voler essere. Noi abbiamo letto alcuni versetti del capitolo 13 di Matteo. In quel capitolo c'è anche il capitolo del grano e della zizzania. Cioè, quel campo che assomiglia un po' al nostro cuore ha sia l'erba buona sia l'erba cattiva. E mentre i servi, quando scoprono la zizzania, vanno dal padrone e dice: vuoi che la togliamo? Il padrone dice: no, lasciate che crescano insieme, per evitare che, togliendo la zizzania, magari togliete anche del grano. Allora, quello che a noi è chiesto non è di diventare persone senza nessun limite, senza difetti, eccetera, ma la prima cosa che possiamo fare è quello di imparare ad ascoltarci. È come se quando noi apriamo la Bibbia noi ascoltiamo questa parola, e quando noi portiamo l'attenzione dentro noi stessi ascoltiamo quella parola che non è scritta ma che è ugualmente vera, e abbiamo bisogno di molta attenzione, di tempi per ascoltarci. Dicevo questa mattina: ma quando è che ho sperimentato pienezza di gioia? E certo, se io non mi do nessun tempo per fermarmi, per dire: ma allora cos'è successo oggi? Non solo fuori di me, ma anche dentro di me, in quello che ho fatto, nelle relazioni che ho vissuto. Altrimenti veramente la tentazione è quella di vivere in superficie, di accontentarsi, di non andare mai in profondità. E allora adesso vediamo un po' queste regole, notando che in genere questo discernimento, questa valutazione di ciò che avviene dentro di noi ha due luoghi privilegiati in cui si attua. La prima, in un periodo di preghiera prolungato, magari qualche giorno di preghiera in silenzio, così, quando uno rimane in ascolto del Signore, di sé, di materiale ne arriva. L'altra è quando siamo in prossimità di scelte. Non so se avete visto il film Uomini di Dio. sui trappisti francesi uccisi in Algeria 20 anni fa. Allora, nel film viene raccontato in due volte, è un film molto aderente alla realtà, due passaggi molto importanti in quel monastero. Durante la prima riunione devono decidere se accettare la difesa armata al loro monastero, perché hanno già ricevuto minacce, hanno già ucciso altri cristiani, eccetera. Nella seconda riunione di questo discernimento comunitario sono chiamati i monaci, vengono chiamati dal loro priore, dal loro superiore, a dire se vogliono fermarsi lì o vogliono lasciare il monastero, perché ormai la minaccia era stata troppo evidente. Allora, quello che il priore chiede agli altri monaci è quello di portare il frutto del loro discernimento, cioè quello che è avvenuto dentro di voi, come vi siete sentiti davanti a queste prospettive. E allora ognuno porta avanti la propria scelta e poi ci sarà una scelta comune. Questi sono momenti in cui noi siamo chiamati appunto a scegliere. Allora adesso cominciamo a leggere alcune di queste regole. Soprattutto facciamo attenzione a quella che qui è chiamata appunto la premessa. Allora, le regole...
Le regole servono per avvertire e conoscere in qualche modo i vari moti del cuore, per trattenere quelli buoni e per respingere quelli cattivi.
Benissimo. Questa regola, che qui viene chiamata appunto premessa, è una regola che poi va applicata di fatto ad ogni regola, un po' messa come un cappello. E quello che dice qui Sant'Ignazio è qualcosa... direi di molto importante per crescere nella nostra libertà. Allora, la prima cosa è: le regole servono per avvertire. Sembra quasi una cosa quasi superflua, ma non è superflua, cioè prova a renderti conto di quello che senti. Avvertire. Cioè, renditi trasparente a te stesso. Prova a dare un nome a quello che senti. Se io sento una parola cattiva detta contro di me, probabile che la mia reazione, almeno interiore, non sia granché positiva. Per fare un esempio primo che mi viene in mente, per sentire e poi per conoscere in qualche modo. Non c'è una conoscenza, vedete, una certezza matematica in queste cose, non c'è. Ci sarà sempre il rischio di sbagliare, però cerco di fondare la mia scelta su ciò che è per me un motivo valido. Non è che la paura di sbagliare non mi fa scegliere, altrimenti non sceglierò mai. Mi assumerò il rischio di questa scelta. Vi racconto un episodio che mi viene in mente, non ha a che fare tanto con la scelta, ma ci può stare. Durante il primo anno di noviziato, uno dei cosiddetti esperimenti ci porta a fare un mese e mezzo di servizio in ospedale. In genere andiamo ancora al Cottolengo, a Torino, a Biella. Allora, a me era stata affidata la corsia dove erano ricoverati dei sacerdoti e dei religiosi. Il venerdì era il giorno del cambio del camice, c'era Suor Teresa, la responsabile del guardaroba, e ci davano il camice nuovo, pulito, eccetera. Allora io vado a prendere questo camice, metto il camice, dopo tre quarti d'ora, facendo un servizio, macchio subito il camice. per cui ho detto guarda qua, adesso devi andare subito dalla suora che te l'ha appena dato. Io pensavo adesso chissà cosa mi dice, stai attento così. Allora vado da questa suor Teresa dell'altezza di Zaccheo, ma una donna incredibile, di una forza. Ora faccio suor Teresa, guarda, e lei mi dice: Beppe, chi non fa niente non si sporca. Questo penso che valga anche per le scelte. Non è che il fatto vabbè, per paura di sbagliare non scelgo, certo. Sarai contento che non sbagli mai, ma non avrai mai scelto. Forse se ti sporchi un po', detto così, forse anche se qualche volta sbagli, però perlomeno dall'esperienza vedrai che puoi sempre imparare qualcosa. Se ti sei buttato due volte in piscina perché hai scambiato la pittura del fondo della piscina per acqua, la terza volta metterai prima il piede, se ci sei ancora, metterai prima il piede per vedere se c'è dentro anche l'acqua. Provare anche a far tesoro della nostra esperienza e vedere se quelle scelte anche che abbiamo fatto hanno mantenuto la promessa di felicità che ci davano. Poi dicevo, non c'è la certezza matematica. Se voi andrete a prendere il secondo libro di Samuele al capitolo 7, quando il re Davide vuole costruire il tempio al Signore, lo dice al profeta Natan e Natan gli dice: va, fa quanto hai in mente di fare perché il Signore è con te. Per cui il re vuol fare una cosa, il profeta gli dice: guarda, fai molto bene perché questo è Dio che te la... Quella notte, dice il libro di Samuele, la parola del Signore fu rivolta di nuovo a Natan e a Natan viene detto: vada al mio servo Davide e di non costruire un bel niente, perché sarò io che costruirò un tempio a te, una casa a te. Questo per dirci che quando ci mettiamo in queste cose siamo chiamati anche ad avere una certa modestia, ad avere un po' un... flessibilità, anche sapere, ma chissà. Certo, c'è il cardinale Martini che commentava queste regole del discernimento dicendo: ma a me fa un po' specie quando qualcuno arriva e mi dice: ma il Signore vuole da me questo, o il Signore mi ha detto questo. Lui diceva: ma io lo guardo e dico: beato lui, che gli è così facile sentire cosa vuole il Signore, a me non è così facile. Cioè il Signore non l'abbiamo in tasca e il Signore ci rispetta a tal punto che non viene a dirci: guarda, devi fare questo, perché se anche ce lo dicesse, noi siamo liberi di dire di sì o di dire di no. Non ci costringe. Ma figura, abbiamo sentito la parola di Gesù: che cosa cercate? A quei due gli ha detto: venite qui, fatevi preti. Gli ha chiesto: che cosa cercate? Che cosa desiderate? Quello che sta a cuore al Signore è quello che noi facciamo. Sono le nostre scelte compiute in libertà. Questo gli sta a cuore. Allora questo forse può stare a cuore anche a noi. Allora, avvertire e conoscere. Conoscere quindi, vedere se delle cose ci hanno portato a delle scelte positive, costruttive per noi, o se invece ci hanno fatto del male. I padri del deserto dicevano: ad ogni pensiero che ti arriva chiedi, sei dei nostri o vieni dal nemico? Perché vedete, in quello che dice dopo Ignazio, e vedremo anche questo, i buoni e i cattivi, i moti dell'animo, vuol dire che noi abbiamo sia dei moti buoni, sia dei moti cattivi. Cioè che il grano e la zizzania stanno dentro ciascuno di noi. Questo può essere una ferita per il nostro orgoglio, per il nostro ego. Se volete, magari qualcuno non ce li ha, per cui ringrazio anche il Signore di quello. Però in genere è così. La cosa importante è distinguere. Adesso vi dico una formula che io ho sentito detta in maniera così, anche questa di Ignazio è chiara, però a volte abbiamo bisogno che qualcuno ce la ridica in un altro modo. Allora, nel 2002 ero in Cile a fare l'ultimo anno di formazione. Come gesuiti abbiamo il cosiddetto anno di terza approbazione, attualmente non c'è in Italia perché si va all'estero. Ero in Cile, avevamo un istruttore, quello che nel noviziato è il maestro dei novizi, al termine della formazione gli istruttori di terzo anno. E questo istruttore, persona santa e sapiente, Juan si chiama, Juan Ochagavía, ci diceva: sentire non è acconsentire. Questa scrivetevela bene, perché vedrete che vi verrà utile, è preziosa. Cioè, sentire non è acconsentire. Cosa vuol dire? Che io non sono libero di non sentire quello che sento. E non mi devo nemmeno fare una colpa perché sento quello che sento. Non so, qualcuno mi fa uno sgarbo, qualcosa che mi urta, e non so che reazione mi immagino dentro di me. Benissimo, benissimo, insomma, fin quando sei rimasto lì va bene. Renditi conto che tu puoi decidere se dire di sì o dire di no a ciò che tu senti. Puoi acconsentire o puoi dissentire. Cioè, io non sono libero di sentire o di non sentire quello che sento, ma sono libero di dire di sì o di dire di no a quello che sento. Detto anche con altri termini, io non mi identifico con quello che sento. Però posso sentire un moto di rabbia, va bene, gli do il nome, ma io non sono quella rabbia. Torniamo all'esempio di Etty Hillesum che leggevo prima. Qual è la vera Etty? Qual è? Leggevo pochi giorni fa un libro che mi avevano segnalato di uno psichiatra ultraottantenne, si chiama Irving Yalom, Creature di un giorno. E allora, dalla sua esperienza riporta alcuni passi importanti, no? E a un certo punto dice che c'era una persona che andava da lui per qualche cosa che lui non andava, che a questa persona non andava di se stesso, e parlava. A un certo punto lui gli ha detto: lei mi sembra una persona combattuta, finora mi ha presentato soltanto ciò per cui lei prova vergogna. Io voglio lavorare su quell'altra parte di cui lei non mi ha ancora parlato. Come dire, per usare la parabola del grano della zizzania, va a parlare solamente della zizzania, e questo dal suo punto di vista, guarda, gli sta dicendo: guarda che c'è anche del grano, lavoriamo su quello. È come il padrone di quel campo che dice: guardate, non preoccupatevi troppo della zizzania, andate a vedere il grano, preoccupatevi di dare spazio a questa parte buona. Guardate, questo ci cambia il modo di vivere, per noi, verso gli altri. Ma guardate gli incontri di Gesù con le persone. Stamattina citavo Zaccheo, cioè non è andato da Zaccheo a dirgli: Zaccheo, guarda che sei un poco di buono, convertiti, ma guarda come sei ridotto, ma guarda che rubi tutte le persone, ma cosa combini, ma convertiti. Nulla. Zaccheo, scendi, devo fermarmi a casa tua. Non è che gli pone delle condizioni prima perché poi vada. Cioè, a Gesù sta a cuore il futuro delle persone, non il passato e non il presente, ma quello che sarà di quelle persone. Non lega la persona a quello che ha fatto, neanche quando vede Levi non lo inchioda quel banco delle imposte. E il modo per fare questo è di far riscoprire in lui qualcosa che lui ancora non ha scoperto. Altro esempio, citavo adesso i monaci di Tibirin, questi che sono stati fatti fuori. Il priore, questo Christian de Chergé, di cui trovate sul retro il suo testamento spirituale, descrive un incontro che ha avuto col capo dei terroristi. Questo era andato da lui e gli aveva detto: guarda che abbiamo bisogno del vostro medico, perché un monaco era medico che vada a curare i nostri feriti, abbiamo bisogno delle medicine e poi non so se soldi o che so io fa. E gli ha detto: non hai scelta, per un gruppo di scelte viene bene, non ha scelta. E lui per tre volte gli ha detto di no, dicendo: io ho una scelta. E gli dice: non solo perché ero responsabile dei miei fratelli, cioè dei monaci, ma perché ero responsabile di quel fratello che avevo di fronte, cioè il terrorista, che aveva diritto di scoprire in lui qualcosa di diverso rispetto a quello che era diventato. Cioè rimandare l'altro alla sua parte più autentica. Se leggete il diario di Etilism trovate anche lì. Cioè rimandare le persone a ciò che di più autentico, cioè allora sentire e poi acconsentire o dissentire. E guardate, la parte che io, a cui io do ascolto, quella cresce, quella cresce. E l'altra diminuisce. Coi passi che posso fare, certo, non mi viene detto di avere chissà quale bacchetta magica. Ma questo, guardate, richiede molto ascolto di noi stessi, molto. Richiede che ci fermiamo, che ci ascoltiamo dentro, che impariamo anche noi a scegliere. Sapete, Ignazio viene a scrivere queste cose, ma anche lui ha fatto il suo percorso. Lui si è accorto di questi diversi movimenti che lo agitavano quando era convalescente, perché era stato ferito. Aveva chiesto alla cognata di dargli dei libri di cavalleria, la cognata gli ha detto no, aveva qui solamente il libro con la vita di Cristo e il libro delle vite dei santi, non sappiamo se dobbiamo tutto alla cognata, si è nascosto gli altri romanzi, gli altri solo quelli. E lui si è accorto che leggendo quei libri sentiva dentro alcune cose, e quando aveva altri pensieri ne sentiva degli altri. E lui dice che era meravigliato di questa diversità di spiriti. Alcuni che lo rendevano contento sempre, altri che gli davano la contentezza, che a un certo punto si fermava e comincia da lì a riflettere. E poi da lì comincia un percorso lunghissimo, al punto che, sapete, quando deve fare le prime scelte, non è che ci arrivava da solo, per dire che non è stato semplice nemmeno per lui. C'è un episodio che a noi fa sorridere adesso, anche se di questi tempi non dovrebbe troppo farci sorridere, ma... E lui lo narra tranquillamente, dice che a un certo punto stava andando con la mula verso un luogo, si avvicina per un certo tratto di percorso un moro, un musulmano, parlano tra di loro, poi il discorso cade sulla Vergine, su Maria, e allora lì c'è qualche discordanza, perché il musulmano non credeva alla verginità integrale di Maria, poi se ne va. Allora Ignazio rimane combattuto, dice: forse non ho difeso come dovevo l'onore di Maria. Ed era preso da due pensieri. Il primo diceva: devo andare lì, devo raggiungerlo ancora e pugnalarlo. Il secondo pensiero diceva: ma forse lo lasciamo andare. E non sapeva decidere. E che cosa fa? Lascia fare la mula. Fa andare a briglia sciolta la mula, dice: se prende la strada che ha preso il moro, vado e lo pugnalo. Se prende l'altra, lo lascio andare. Nostro Signore fece sì, dice Ignazio, che la mula prese l'altra strada, se no forse non saremmo qui noi stasera, tra le altre cose. Ma che cosa sta dicendo qui? Guardate, questo è un metodo di scelta che spesso siamo tentati di utilizzare, certo non con la mula, noi siamo un po' più raffinati di Ignazio, però deleghiamo ad altri. Non ci prendiamo l'onere, ma nemmeno l'onore della responsabilità. Diciamo che vogliamo essere liberi, però diciamo, se essere liberi vuol dire questo, forse. Vedete, fosse anche il Papa questa mula, se me lo dice il Papa. Se te lo dice il Papa, è un modo di delegare a qualcun altro quello che è la tua responsabilità. Certo, se è la tua responsabilità di dire bene, entro in un ordine religioso, faccio voto di obbedienza, va bene, ma siamo su un altro livello. Però che non sia un delegare anche questo la tua responsabilità. Tanto è vero che per esempio nelle nostre congregazioni c'è scritto l'obbligo della responsabilità personale, cioè non siamo bambini. Il bambino può appoggiarsi, e forse è bene anche che qualcuno decida per lui fino a un certo punto, poi basta. Allora vedete che entrare, conoscere i moti dell'animo e poi la finalità pratica per trattenere quelli buoni e per respingere i cattivi, cioè non è per fare una teoria ma per vivere. Cioè allontana da te quelle cose che non ti fanno crescere e a seconda invece quelle che vedi ti portano alla felicità. Questo è il tuo criterio, non ne hai altri. Perlomeno noi stessi non mentiamo. Che cos'è che ti rende felice? Che cos'è che ti ha reso felice nella tua vita? Richiama la tua esperienza. E allora, trattenere o respingere? Questa è la prospettiva da cui Ignazio ci fa camminare. E allora poi cominciano, adesso ne vediamo magari qualcuna di queste regole, che guardate, alcune sembrano banali. Se le applicate vi renderete conto che non sono affatto banali e che derivano da una conoscenza fine dell'animo umano, della nostra interiorità. Allora magari adesso ne leggiamo alcune, poi questo foglio lo tenete, lo leggete, proverete ad applicarlo un po' alla vostra vita, vedere se qualche regola può aiutarvi a leggere quello che state vivendo. Va bene? Allora possiamo leggere il numero 314, ecco, essere esercizi spirituali numero 314. Quando vai di male in peggio?
Quando vai di male in peggio, il messaggero cattivo di solito ti propone piaceri apparenti, facendoti immaginare piaceri e degnienti, perché tu persista e cresca nella tua schiavitù. Invece il messaggero buono adotta il metodo opposto, ti punge e rimorde la coscienza per farti comprendere il tuo errore.
Benissimo, questa è l'unica regola quando vai di male in peggio. Qui Ignazio dice che noi il male lo facciamo perché di fatto veniamo ingannati. Cioè noi facciamo il male perché pensiamo che sia bene. Genesi 3 ci dice che Adamo ed Eva vengono ingannati dalla parola del serpente. Dio gli ha detto una parola, il serpente gliene dice un'altra, di fatto il serpente presenta di Dio un'immagine diabolica, si fidano di questa parola e dopo che ascoltano questa parola, dice il libro della Genesi, allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Vedete, vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza. Ecco, qui dipende un po' da quale parola, di quale parola noi ci fidiamo. Però ci dice già qui Genesi che noi il male lo facciamo perché siamo ingannati. In un certo senso ci facciamo del male perché siamo ingannati dietro una promessa di felicità che non mantiene. Infatti poi Genesi 3 conoscete come va a finire. Dice Ignazio che il messaggero cattivo qua ti propone piaceri apparenti, appunto come questo che inganna, cioè piacere che sembra ti possano soddisfare, in realtà non lo fanno. Il messaggero buono invece ti punge, ti rimorde, cioè noi viviamo delle situazioni, all'interno di queste situazioni abbiamo questi due messaggeri, dice Ignazio. Il combattimento di cui parlavo prima, no? Ignazio usa questo linguaggio, ma vedete che c'è una profonda conoscenza dell'animo umano. Noi siamo chiamati un po' a vedere quando è che siamo stati contenti, quando è che non siamo stati ingannati, quando è che possiamo dire: caspita, ho scelto questo, pensavo di... e invece fa tesoro, oppure ho scelto questo e ho visto che era proprio quello che desideravo. Questi sono i due tipi di messaggi. Vediamo adesso, ancora 5 minuti li avete di attenzione, eh? Allora vediamo il numero 315.
Quello dopo?
Sì.
Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene. Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, è proprio del messaggero cattivo bloccarti con rimorsi, tristezze, impedimenti, turbamenti immotivati che paiono motivatissimi perché tu non vada avanti. È proprio invece del messaggero buono darti coraggio, forza, consolazioni, lacrime, ispirazioni e pace, rendendoti facili le cose e togliendoti ogni impedimento perché tu vada avanti.
Ecco, qui da ora in poi le regole sono sotto questa dinamica: quando ti impegni per uscire dal male cerchi il bene, quando potremmo dire stai progredendo. E dice il messaggero cattivo cosa fa? Tende a bloccarti, vuol dire ma lascia perdere. Ma dove vuoi andare? Ma cosa vuoi fare? Ma proprio tu? Ma ti sei visto allo specchio? Ma renditi conto di quanto poco vali? Ognuno di noi, come vedrete nelle ultime regole, ha i propri lati deboli. Achille aveva il tallone, eh? Ognuno di noi ha i propri lati deboli. E il nemico su quello batte, ribatte continuamente, quasi a farci identificare col nostro lato debole. È astuto il nemico, è astuto. E a volte è che noi siamo nemici a noi stessi. Allora il nemico vuole bloccarti. Invece il messaggero buono tende a darti coraggio, consolazione. Ma vai avanti, vai. Cioè chi ti vuole bene ti fa andare avanti. Chi ti blocca non vuole il tuo bene, ti inganna. Guardate, qui siamo chiamati veramente a leggere dentro noi stessi, per evitare appunto di essere ingannati, rendendoti facili le cose. Uno di noi forse ha fatto esperienza, no? Che a volte facciamo delle cose che forse non avremmo mai pensato di fare. Basta una circostanza favorevole che non è che si sostituisca a noi, ma che crea il contesto giusto perché noi riusciamo a trovare la soluzione. Sempre lo psichiatra di cui dicevo prima diceva che alla fine lui, da tutta la sua esperienza, ormai appunto è ultra ottantenne, uno dei più affermati, diceva: io mi sono reso conto che mentre prima seguivo tutti i vari protocolli alla lettera eccetera, alla fine mi sono ritrovato che quello che è importante è che io crei per la persona che viene da me quel contesto giusto che renda capace poi la persona di trovare da sé la soluzione, cioè non gliela devo dare nemmeno io. Il messaggero buono praticamente fa questo, ti rende facili le cose che tu pensavi difficili, ti fa andare avanti. Guardate, questo è un criterio per dire che noi siamo sintonizzati, perché questo è il nostro lavoro, di sintonizzarci con quello che anche il Signore vuole. Quando noi vediamo che procediamo in maniera sempre più sciolta, sempre più libere. Andiamo avanti, almeno oggi ne leggiamo un po'. Sì.
Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, Dio ti parla con la consolazione spirituale. Questa è di tre tipi. Il primo, quando sorge in te qualche movimento intimo che ti infiamma d'amore per il Signore e ami in Lui e per Lui ogni creatura. Oppure versi lacrime che ti spingono ad amare il Signore e servire i fratelli o a detestare i tuoi peccati. Il secondo, quando c'è in te crescita di speranza, di fede e di carità. Il terzo, quando c'è in te ogni tipo di intima letizia che ti sollecita e attrae verso le cose spirituali, verso l'amore di Dio e il servizio del prossimo, con serenità e pace del cuore. Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, il messaggero cattivo ti dà desolazione spirituale. Essa è il contrario della consolazione, è oscurità, turbamento, inclinazione a cose basse e terrene, inquietudine dovuta a vari tipi di agitazione, tentazioni, sfiducia, mancanza di speranza e amore, pigrizia, svogliatezza, tristezza e senso di lontananza del Signore. Infatti, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che nascono dalla consolazione sono opposti a quelli che nascono dalla desolazione.
Benissimo, cioè quando noi viviamo una situazione che è identica, quando ti impegni per uscire dal quando per uscire dal male cerchi il bene, i due messaggeri ti parlano in due modi opposti: il messaggero buono con quella che Sant'Ignazio chiama la consolazione, il messaggero cattivo con quella della desolazione, e fa una descrizione, ovviamente non è esaustiva questa descrizione, però ci offre dei criteri, per esempio anche per quanto riguarda la consolazione, diversi gradi, non è che uno sa che euforia ha, c'è anche una pace, una tranquillità, però un crescere dentro, no? O avere anche il dono delle lacrime, sentire questa partecipazione forte, così anche la desolazione. Quello che è importante è avere la consapevolezza dello stato in cui ci troviamo, per usare questi termini, se siamo in consolazione o se siamo in desolazione. Perché è importante riconoscere già, sentire, avvertire in qualche modo i moti dell'animo, sentire se sono consolato, se sono desolato, perché poi cambia molto quello che io sono chiamato a fare. E allora terminiamo con il numero 318, la quinta regola, e poi le altre le vedremo più avanti.
Quando sei desolato, non fare mai mutamenti. Resta saldo nei propositi che avevi il giorno precedente a tale desolazione o nella decisione in cui eri nella precedente consolazione. Infatti, mentre in questa ti guida di più lo spirito buono, nella desolazione ti guida quello cattivo, con i consigli del quale non puoi imbroccare nessuna strada giusta.
Benissimo, oggi ci fermiamo qui. La prima cosa da fare è qualcosa da non fare, ed è la cosa che noi istintivamente faremo. Quando sei desolato, non fare mai mutamenti. Cioè, i cambiamenti di scelta non le dobbiamo fare quando siamo in desolazione. Perché dice Ignazio, qui siamo guidati dallo spirito cattivo. Non scegli in maniera giusta. Potrai essere desolato, però prima di decidere, prima di cambiare, aspetta. Lascia che questa desolazione passi. Poi potrai prendere la decisione, ma per te è meglio non prenderla in questo momento, perché non sei nella situazione giusta, non sei nella situazione interiore giusta. Allora ci viene detto che le decisioni le dobbiamo prendere quando siamo in consolazione e non dobbiamo fare mutamenti quando siamo desolati. Non è che è un male che avvertiamo desolazione, certo nessuno cerca la desolazione per la desolazione, però forse possiamo trarre un tesoro anche da questo, se non altro un po' più di sapienza. E guardate, questo fatto, questo combattimento, noi lo incontriamo, non è che se ci sentiamo combattuti vuol dire che abbiamo sbagliato strada, anzi, vuol dire che abbiamo scelto la strada giusta. Altrimenti, vedete, quando va di male in peggio, non ci accorgiamo neanche. Non ci accorgiamo neanche. Gesù viene tentato dopo che ha ricevuto il battesimo, dopo che il Padre gli ha detto: tu sei mio figlio. E allora viene tentato: se sei figlio di Dio, allora fa questo e fa questo. Proprio perché ha fatto quella scelta che gli è stata confermata anche dal Padre, lì comincia il combattimento. Allora non dobbiamo spaventarci di dover combattere, anzi, forse dobbiamo diventare, acquisire sempre di più quella sapienza che ci fa anche prendere, tra virgolette, le armi giuste. Ecco, queste regole possono essere degli strumenti molto validi per leggere un po' quello che avviene dentro, per dare un nome a quello che avviene dentro di noi e per essere quindi sempre più liberi nel decidere quello che vogliamo. Questa libertà è qualcosa di molto prezioso. Il popolo di Israele se n'è accorto. Pensava di essere libero una volta uscito dall'Egitto, si accorge che non è così. Non è così. Doveva ancora imparare la libertà. Si dice, no, che per il Signore è stato più facile togliere Israele dall'Egitto che l'Egitto dal cuore di Israele. Perché delle schiavitù ce le portiamo dentro. Però appunto siamo chiamati a libertà, non siamo chiamati a schiavitù. Allora, questa è un po' la prima tappa su queste regole. Come vi dicevo, riprendetele pian piano, rivedetele un po'. Poi nella seconda parte del foglio trovate questo, il cosiddetto testamento spirituale di Fray Christian de Chergé. Lo leggerete con calma, secondo me è una pagina grandiosa, grandiosa, che ci riporta un po' anche a quanto abbiamo detto sul desiderio. Provate a leggere nella prospettiva di una persona che ha conosciuto qual era il suo desiderio ed è andato fino in fondo al suo desiderio. Fino in fondo.